un grandissimo compagno che ha sempre lottato nella sua vita contro un mondo capitalistico che ha ucciso il mondo del lavoro. Pino, noi ti contattiamo perché tu, essendo responsabile del settore privato appunto qui a Torino per quanto riguarda l'Unione Sindacale di base, volevamo chiederti qual è la situazione oggi a Torino, in Piemonte, del settore privato del lavoro e del mondo del precariato. Tu hai fatto tantissime lotte, sei stata vicino anche ultimamente, mi ricordiamo, ai lavoratori del settore della vigilanza all'interno dei supermercati di questa grande multinazionale che si chiama Lidl, o anche altre tantissime lotte che hai fatto sempre verso un mondo che sfrutta l'essere umano per ingigantire i profitti di pochi. Qual è la situazione oggi, Pino, a Torino e in Piemonte per quanto riguarda il settore privato, che è quello forse maggiormente colpito dalla precarizzazione del lavoro?
Ma sicuramente il lavoro privato ha delle peculiarità sue che sono differenti dal lavoro del pubblico impiego, in quanto nel lavoro privato c'è proprio, come dire, il fiato sul collo da parte del padrone. Padrone che oggi ha praticamente mano libera su tutto. Il senso di precarietà diffuso, io credo che non sia solo a Torino e Piemonte, ma praticamente in tutta Italia. A Torino è diventata una città molto difficile, perché fino a un po' di anni fa era la città della Fiat, diciamo, e adesso con la crisi all'interno della Fiat il senso di precarietà si è diffuso un po' su tutto il territorio. Diciamo che nel lavoro privato ormai non c'è più tutele, non c'è più una sicurezza, i giovani soprattutto patiscono questa situazione, perché c'è una miriade, un'infinità di contratti, chiamarli contratti è già un lusso, che precarizza la vita di questi ragazzi. Ci sono giovani che sono costretti a lavorare a orario pieno, pagati la metà. Ci sono giovani che vengono assunti per un mese, due mesi, alle volte una settimana, qualche giorno. Non c'è più, come dire, una sicurezza. Questa situazione mina anche la sicurezza sul lavoro, se vogliamo. Si parla tutti i giorni di morti, incidenti sul lavoro, infortuni mortali, che sono il prodotto della insicurezza e della precarietà, secondo me, che è diventato ormai il cancro del mondo del lavoro. Un lavoratore che si presenta in un posto di lavoro e soprattutto su quelle tipologie di lavoro, tipo lavori stradali, tipo, non so, lavori dove si sale sui ponteggi, lavori pericolosi, se un giovane lavoratore si presenta chiedendo le misure di sicurezza, le imbragature, i DP, eccetera, eccetera, il datore di lavoro non glielo dice chiaramente, ma alla scadenza del contratto dice: fatene pure a casa, io ho bisogno di gente che sale e scende senza farsi tanti problemi. E questo porta inevitabilmente a far rischiare la pelle ai poveracci che hanno bisogno di un posto di lavoro per portare un pezzo di pane a casa. Infatti, i giovani sono sicuramente quelli più colpiti. Io penso che una società civile che sfrutta i propri giovani e quindi i propri figli non si possa più definire una società civile.
Giusto, Pino, d'accordissimo con te. Ti volevo chiedere, secondo te, dopo gli anni di governo che abbiamo avuto del Partito Democratico, che sono stati i creatori di quella riforma del lavoro del Jobs Act che ha incentivato i licenziamenti, il precariato e che ha demolito l'articolo 18, secondo te questo nuovo governo nella manovra di bilancio ha fatto un passo in avanti o siamo sempre sullo stesso sentiero?
Guarda, io ti dico una cosa che dico sempre ai compagni, ai lavoratori, ai giovani: se non cambia il sistema, può cambiare qualsiasi tipo di governo, ma noi continueremo su quella strada. Purtroppo gli ultimi 25 anni ormai ci hanno dimostrato che qualsiasi tipo di governo si sia instaurato alla guida del paese, praticamente le cose per i lavoratori, per i giovani, per i pensionati non sono cambiate, anzi sono cambiate in peggio, sono sempre peggiorate. E quindi anche questo governo alla fine della fiera è incastonato in un sistema che non porterà nulla di buono ai lavoratori, ai giovani, ai pensionati, alle donne, bensì ulteriori tagli e ulteriori difficoltà. Ripeto, secondo me bisognerebbe che il popolo in qualche modo si prenda il coraggio a due mani e cambi le cose direttamente dal basso, perché il sistema è marcio, il sistema è fatto su misura per i ricchi, per i potenti e per i padroni, e quindi anche questo governo, a mio avviso, seguirà quel tipo di linea.
Sì, sì. E ascolta, cosa ne pensi o cosa ne pensa USB a proposito della questione reddito di cittadinanza? Che tra compagni così c'è un dibattito abbastanza variegato, no? Sì. Che chi tutto sommato gli attribuisce una rivendicazione giusta, ecco, per i lavoratori, perché comunque ti dà quel minimo di garanzie, al di là di come concretamente sarà, perché magari poi è un'elemosina per pochi, eccetera, però come, diciamo, parola d'ordine anche per una lotta per liberare la gente da questa schiavitù o servitù, abbiamo detto prima, del salario. Ma guarda, voi cosa ne pensate?
A mio avviso segue un po' il ragionamento di prima, e cioè il ragionamento del sistema che tiene sotto le masse popolari. Questo reddito di cittadinanza potrebbe apparentemente sembrare un qualcosa di positivo, no? Qualcuno dice: ma cazzo, vi lamentate sempre, gli altri non l'hanno fatto, questi lo fanno, qualcosina c'è. Però secondo me è il contentino, appunto, per calmierare una situazione che sta diventando veramente insostenibile. È come dire: io ti tengo comunque lì a disposizione, ti tengo comunque sotto, ma ti do quella piccola elemosina che in qualche modo ti fa illudere di poter avere qualcosa in più e magari di tenerti a bada, di tenerti buono. Nell'impianto complessivo, ripeto, anche questo governo non sta facendo altro che seguire una linea lunga ormai 3 decenni e che non vede il protagonismo dei lavoratori, non vede il protagonismo delle persone, degli esseri umani, dei giovani, delle donne, dei lavoratori, dei pensionati. Insomma, siamo tutti ai margini, si rimane ai margini, e in un momento così di difficoltà viene elargita la classica briciola che, come dire, funge da contentino. Io la vedo così, la vediamo così come organizzazione sindacale, io in particolare la vedo proprio così, perché continuo a ragionare sul fatto che se non cambiamo il sistema radicalmente, non vedo all'orizzonte, non vedo il risveglio all'orizzonte, e quindi anche questa cosa qua la vedo come un sistema per tenere a bada il popolo. Diciamo che insieme anche le altre misure, tipo le misure sulla sicurezza, seguono quella linea. Oggi come oggi ormai non puoi più neanche protestare, non puoi più fare azioni di lotta proprie del sindacato, tipo i picchetti, tipo qualche il blocco stradale diventerà un reato penale, cioè rischi di andare in galera perché se a un certo punto non ce la fai proprio più tenti qualche azione per dimostrare la tua insoddisfazione, la tua rabbia, rischi di andare anche in galera. Per cui, ripeto, le azioni vanno tutte in quella direzione: frenare, opprimere, impedire ai lavoratori, ai disoccupati, ai precari di manifestare anche la loro legittima insoddisfazione, la loro legittima rabbia per come vanno le cose, insomma.
Giusto, Pino, questa disamina che hai fatto sulla, diciamo, l'uccisione del dissenso sociale, quindi
sì, anche quello, cioè, le misure sono quelle.
Sì.
L'esempio della riga rossa che viene posta e tu non puoi oltrepassare, secondo sì. me questa linea rossa pian pianino te la metteranno sotto il portone di casa, così non potrai neanche più tirar fuori il naso da casa, cioè diventa davvero difficile e il sistema è veramente opprimente.
Giusto, queste norme fasciste come l'ultimo decreto sicurezza di Salvini che stavamo parlando prima e che tu hai accennato adesso, e sono decreti veramente che uccidono la libertà della protesta, del dissenso. Ti volevo chiedere, Pino, tu prima parlavi del sistema giustamente da cambiare, visto che purtroppo, diciamo, viviamo in una società capitalistica, ma all'interno di questo sistema c'è un'organizzazione, l'Unione Europea, che diciamo è un ulteriore ente di oppressione. Secondo te, all'interno dell'Unione Europea, questa schiavitù del mondo del lavoro è avallata o addirittura suggerita?
Ma guarda, in Italia abbiamo avuto, ma non solo in Italia, anche altri esempi, tipo la Grecia, con Tsipras, eccetera, questo sistema, diciamo, l'Unione Europea fa parte del sistema di cui parlavo prima, non c'è spazio non c'è spazio per nulla. In pratica questa Unione Europea è fatta dalle banche e la Banca Centrale Europea è quella che detta la linea, detta legge, e chi non si sottomette, chi non si allinea viene schiacciato, per cui non credo che ci siano spazi se non un'unione dei popoli, no? Che in qualche modo cerca di lottare per i diritti degli esseri umani, per abbattere lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e cercare di costruire una società migliore. Io lo dico anche e soprattutto per i giovani, per i nostri figli, ai quali praticamente stiamo lasciando una società veramente disumana, non a misura d'uomo. Lo vediamo anche con il discorso dei poveri disgraziati che vengono via da guerre, fame, cercano di
sì, stavo pensando la stessa cosa.
Che cercano di fare quello che hanno fatto i nostri vecchi 70 anni fa, cioè andare da qualche parte dove sia possibile sopravvivere, dove sia possibile far sì che la propria famiglia e i propri figli abbiano delle condizioni di vita migliore. Ebbene, questa Unione Europea non mi pare che faccia qualcosa di veramente umano, di veramente comprensibile per questi esseri umani che hanno diritto di cercare di vivere, hanno diritto di cercare di trovare una soluzione per vivere un pochino meglio. E quindi non sono assolutamente fiducioso nell'Unione Europea che vediamo oggi. L'Unione dei popoli è una cosa, l'Unione delle banche e dei padroni è un'altra cosa.
Andando verso la conclusione, in questa prospettiva di reagire in qualche modo, no? Di ridare ai lavoratori il protagonismo, così, c'è un'avvertenza, qualche situazione insomma in cui vedi delle prospettive di lotta? Sto pensando alla logistica, dove anche USB è presente, sì, se non sbaglio. E oppure se anche localmente c'è qualche situazione particolare che magari l'anno prossimo, visto che siamo all'ultimo dell'anno, possiamo augurarci di vederla scendere in piazza e trainare anche magari altri settori per far fronte anche alla repressione, come dicevi tu, perché a mio parere se poi le lotte si estendono la repressione non riesce a governarle, anche con tutte le misure che vogliono, eccetera. Quindi
certo. L'importante... Infatti noto che si sta organizzando più che altro chi detiene il potere nell'idea che prima o poi tutta questa repressione porti a fiorire di lotte, all'insorgere dei lavoratori, dei giovani soprattutto, possa portare dei disordini, si stanno organizzando per far sì che queste cose non accadano e siano tenute al guinzaglio. Per quanto riguarda le lotte in essere, ce n'è stata una, adesso vediamo come sarà attuata, che è stata una vittoria da parte di USB, in quanto erano 20 anni che si lottava, e sto parlando della reinternalizzazione dei servizi nelle pulizie delle scuole, gli ex LSU e ATA. Grazie alle lotte di queste lavoratrici, perché per la maggior parte sono donne, le lavoratrici di questo settore, si è riusciti a ottenere un emendamento che porterà all'assunzione diretta degli enti di queste lavoratrici. Ora vedremo bene come si sviluppa la cosa, però questa è una lotta che ritengo sia meritevole di essere menzionata. Poi certo c'è la logistica, dove ci sono lavoratori, soprattutto stranieri, che come dicevo prima vengono via da paesi dove magari non sono in grado di mantenere la famiglia, di avere condizioni di vita decenti, e vengono assunti con contratti farlocchi, vengono sfruttati certe situazioni in modo bestiale. Ho parlato con lavoratori che per arrivare a prendere 900 euro al mese devono fare 200 ore di lavoro. E quindi è chiaro che questi lavoratori hanno tutto da conquistare e le lotte messe in atto, diciamo, sono molto forti, quindi è un settore dove la disponibilità alla lotta è maggiore in quanto sono maggiori i diritti da conquistare, che praticamente non ci sono. Per quanto riguarda l'anno nuovo, ci si augura sempre che l'anno che verrà sia migliore, ma se non c'è un cambiamento forte da parte della base, io non sono molto 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 ottimista da questo punto di vista. Io mi auguro che i lavoratori prendano coscienza, mi auguro che qualcuno all'interno delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni politiche si metta a mano alla coscienza e insieme si cerchi di cambiare pian pianino le cose. Vedremo. Come dire, la speranza è sempre l'ultima a morire, l'essere umano ha le sue risorse, i lavoratori stanno covando sotto la cenere, probabilmente non sarà un qualcosa di immediato, ma prima o poi la risposta ci sarà.
Condivido abbastanza la tua valutazione, infatti, che magari anche in maniera inaspettata, insomma, se prima non cambiano le cose, esatto, certo, ci possa essere una qualche scintilla, appunto, perché... Certo. Di fronte a condizioni oggettive così precarie, poi la gente alla lunga si stufa. Sì. Ecco,
alla lunga, come è accaduto anche in passato, qualcosa bisognerà fare.
Certo.
Adesso... Ecco perché le nostre controparti, diciamo, qualche misura l'hanno già adottata: da una parte il contentino, l'elemosina per tenersi buono, dall'altra previsione di eventuali lotte, riscosse popolari. Hanno, come dire, messo a punto dei sistemi di repressione. Cioè, alle volte sono più consapevoli i padroni di come organizzare la vera lotta di classe, perché loro la stanno ancora facendo.
Giusto.
Noi abbiamo perso molto dal punto di vista dell'organizzazione dei lavoratori, delle organizzazioni politiche. Siamo un po' all'anno zero, ma ci si può dar da fare, si può ricostruire, così come lo fanno i lavoratori della logistica, così come l'hanno fatto le lavoratrici ex LSU e ATA, che arrivato a un certo punto hanno detto basta, può la cosa estendersi e fare in modo che cambi davvero il sistema intero. Noi vogliamo una società diversa, un sistema diverso, una società dove non c'è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, una società dove tutti siamo liberi, tutti abbiamo gli stessi diritti, tutti abbiamo la possibilità, tutti dovremmo avere la stessa possibilità di vivere in una società migliore, una società civile. Ripeto, bisogna fare affidamento sui giovani, perché comunque nel bene o nel male le nuove generazioni sono quelle che hanno portato il cambiamento. Questi giovani, noi oggi abbiamo appunto giovani che vivono condizioni di precariato insostenibile, se non... Ci sono il welfare dei giovani sono i genitori, praticamente, sono le famiglie, ma se viene a mancare la famiglia si ripiomba alla preistoria.
Sì,
e
sì.
Quindi facciamo affidamento sui giovani che prima o poi diano un po' il giro a tutto e si ricominci da capo, come è già successo in passato.
Ok, prendiamolo appunto come un augurio e anche uno stimolo a darsi da fare per l'anno nuovo.
Una nazione che sfrutta i propri figli non è una nazione civile.
Certo.
Assolutamente.
Grazie Pino.
Pino, ti ringraziamo.
Ci risentiamo appunto magari per singole vertenze se ci saranno. Buon proseguimento.
Grazie a voi, buon proseguimento anche a voi. Un abbraccio a tutti.
Grazie.
A presto.
Ciao.
A presto.
Pino, ciao. E tanti auguri a tutti. Ciao.
Ecco, allora, sì, il quadro...